50 giorni dopo, dicevamo, Pentecoste, che è all'incirca il tempo che ci divide dalla fine di questo viaggio. Quindi cominciamo ad intraprendere la via del ritorno virtuale, no? Infatti cominciamo ad affrontare anche l'ultima parte di questo percorso di studio sul vasto territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale, come ormai sapete, avete imparato a memoria, uno spazio che contiene soprattutto le opere di quella che oggi si chiama la letteratura latina e che studiamo, che come ben sappiamo si è sviluppata la letteratura latina all'interno del secondo processo di integrazione con la cultura greca, no? In un rapporto dinamico e complesso di amore e odio. Quest'anno abbiamo studiato questo rapporto di integrazione in questo viaggio. Ora, nell'itinerario prima della vacanza, noi abbiamo incontrato un personaggio importante, Marco Tullio Cicerone, che è considerato il più grande esponente dell'oratoria romana e una delle figure più rappresentative della cultura latina, ma non solo, una delle figure più rappresentative della storia del pensiero umano. E è una di quelle persone in cui si incarna il completamento dell'integrazione tra il mondo latino e la cultura dell'ellenismo. Noi abbiamo cominciato questo viaggio con Catone il Censore, che era innamorato tacitamente della cultura della Magna Grecia, ma questo non lo poteva dire, come a volte succede, no? Ci sono innamoramenti per cui uno tiene dentro di sé, no? E poi invece pubblicamente era contro la cultura greca. Cicerone invece è dichiaratamente filo ellenistico. Abbiamo imparato che Cicerone partecipa attivamente alla vita pubblica e politica dello Stato romano. Cicerone è un conservatore, nel senso che è un repubblicano, cioè un personaggio che vuole politicamente salvare la Repubblica che sta finendo. Nel momento in cui, proprio nel corso di quella che viene chiamata l'età di Cesare, noi siamo ancora davanti a questo paesaggio intellettuale, o il paesaggio dell'età di Cesare, si assiste al passaggio non indolore dalla Repubblica all'Impero. Ma sappiamo che Cicerone si dedica anche con grande impegno all'ozium. E voi conoscete il significato di questa parola latina, no? Della parola ozium. Sapete che questo termine significa non un dolce far niente, un inutile far niente, ma ozium, nel contrario del negozium, significa attività culturale ed intellettuale. L'ozium è il momento di creatività nel quale si studia e si crea qualche cosa, si investe in intelligenza, o porta a ciozziare, pro negoziare, dicevano i latini. Per Cicerone l'impegno culturale e intellettuale significa operare per conciliare la tradizione con l'innovazione. Attenzione, per tradizione Cicerone intende tutta la cultura greca, che lui ama. E con l'innovazione, per Cicerone, è innovativa la cultura che deriva dal pensiero delle scuole dell'ellenismo, quindi delle scuole epicuree, stoiche e scettiche, di cui abbiamo studiato il pensiero in questi anni, 2 anni fa, lo scorso anno. Questo significa che con Cicerone la lingua latina raggiunge anche il più alto e ampio grado di espressione e di evoluzione, come testimonia il corpus della sua multiforme opera, dalle orazioni ai trattati filosofici, retorici, politici, alle oltre 800 lettere che sono state raccolte. Ora, le sue opere non solo ci trasmettono una conoscenza analitica dell'epoca, che l'epoca e l'età di Cesare, in cui egli è vissuto come l'interprete più significativo delle vicende politiche e culturali, ma ci trasmettono anche una conoscenza analitica della vita pubblica e soprattutto della sua vita privata. Guardate, le opere di Cicerone, e lo ripetiamo perché è importante in un percorso come il nostro, che è un percorso di didattica della lettura e della scrittura, e sono anche una significativa e straordinaria autobiografia, e in questo senso può essere davvero considerato lo scrittore latino più completo. Difatti, leggendo Cicerone si imparano molte cose di quello che era il carattere di un intellettuale romano del suo tempo. Ora, abbiamo affermato che il nostro incontro con Cicerone è propedeutico, cioè introduttivo al fatto che per tutto il Medioevo e il Rinascimento le sue opere vengono studiate ed utilizzate e contribuiscono alla formazione del pensiero medievale, del pensiero moderno. Nella storia contemporanea Cicerone viene citato in continuazione, e quindi avremo modo noi di studiare i testi delle opere ciceroniane via via che procederemo sulla strada della storia del pensiero umano, cioè quando attraverseremo i grandi territori dell'età di mezzo, dell'età moderna. Aggiungiamo il fatto che anche oggi in età contemporanea i testi di Cicerone costituiscono una fonte per investire in intelligenza. Ora, negli ultimi itinerari abbiamo citato e abbiamo conosciuto molte orazioni di Cicerone, ricordate? Naturalmente per presentare tutte le opere di questo personaggio noi dovremmo utilizzare un viaggio da ottobre fino a giugno, o da giugno fino a ottobre. Questo noi non lo possiamo fare, quindi ci limiteremo quindi a lavorare, come abbiamo detto, in senso propedeutico. Guardate sul punto 1 del repertorio. Cicerone ha scritto 106 orazioni, quindi delle quali 58 sono giunte fino a noi complete, le troviamo tutte in biblioteca, e delle rimanenti 48 ci rimangono molti frammenti. Allora, in che cosa consiste l'esemplare stile oratorio di Cicerone, per cui è passato alla storia del pensiero umano? Guardate, questo discorso di solito risulta molto noioso per gli studenti, quando si studia Cicerone a scuola si sbuffa perché c'era da... Ma noi non possiamo, come facciamo noi a parlare, a pensare, a ragionare, a riflettere, senza sapere che esistono, no? Queste cose, cioè che sono stati fatti questi ragionamenti. Cicerone viene considerato l'artefice della moderna oratoria, cioè lui rifiuta intanto il linguaggio troppo ampolloso, maniloquente, paludato, no? Troppo addobbato, delle scuole della retorica dell'Asia Minore, il cosiddetto stile asiatico o l'avianesimo. Ora, sono termini difficili, ma noi li dobbiamo aver sentiti nominare, perché non, sono termini che riguardano gli addetti ai lavori, ma perché noi no? Perché noi cittadine di questo paese, che è un grande serbatoio di cultura, non dobbiamo avere sentito questi termini? Mettiamoli da parte nella nostra mente, che diventa sempre di più una testa ben fatta, no? Quindi li sentiremo nominare questi termini. Poi Cicerone rifiuta anche lo stile troppo invece stringato, asciutto ed ermetico delle scuole della retorica attica, il cosiddetto atticismo. L'Attica è la penisola dove c'è Atene, lo sapete. Quindi Cicerone segue gli insegnamenti di un personaggio che noi abbiamo imparato a conoscere, del suo maestro, che è Apollonio Molone di Rodi. Rodi è il posto in questo momento dove ci sono le scuole più importanti, no? Se noi nel primo secolo avanti Cristo volevamo diventare degli esperti, dovevamo andare a fare uno stage a Rodi, e lì c'era la scuola più sofisticata di tutte, quella di Antonio Molone, e acquisisce Cicerone uno stile che prende il nome di rodiese, ma poi studiando anche il metodo del grande oratore ateniese Demostene, che è vissuto prima, nel IV secolo, lo abbiamo citato nei nostri viaggi di qualche anno fa, nella cultura greca propriamente detta, Demostene 384, vedete 322 avanti Cristo. Demostene è l'autore delle famose Filippiche contro Filippo II di Macedonia, il padre di Alessandro, e affina un suo stile, Cicerone, del tutto personale e innovatore, che risulta vario e multiforme, ora solenne, ora ampolloso, oppure secco ed essenziale, insomma uno stile duttile, quello di Cicerone, che si adatta alla psicologia degli ascoltatori per catturarne l'attenzione. Lo stile oratorio di Cicerone si basa sulla cosiddetta concinnitas. Guardate, il termine, possiamo tradurlo in italiano, concinnità, che cosa significa? Guardate, significa unire disponendo con simmetria. Guardate, noi la concinnitas la utilizziamo sempre, voi direte, quando tutte le volte che apparecchiamo una tavola, non so se apparecchiate al mattino per fare colazione, se accendete una candela, sentite fare... No, insomma, tutte queste cose vanno fatte, no? Questi rituali, se mettete... voi in quel momento lì fate un'operazione, vedete, con simmetria, così fate la stessa cosa, quando questa sera andrete a letto che metterete le ciabatte in un certo modo, lì, utilizzate la concinnitas, quindi attenzione, perché con queste cose noi ci viviamo, è che noi il linguaggio lo perdiamo, perché siamo abituati all'uso di 20 parole. Non faccio degli esempi perché in questi giorni... Allora, quindi utilizzare la concinnitas significa far uso di un discorso caratterizzato dalla simmetria e dall'equilibrio, cercando anche l'armonia, determinata in questo caso dal suono delle parole. Ora, l'eloquenza ciceroniana è ben descritta, vedetevi, in un'opera che si intitola Orator, l'oratore, uno dei tanti trattati di retorica che Cicerone ha scritto. Nell'Orator illustra le tre qualità essenziali dell'oratore: docere o probare, delectare, movere o flectere. Cosa vuol dire? Guardate, il primo compito dell'oratore è quello di informare sul fatto, quindi docere, e esporre la propria tesi dimostrandone la validità, probare. Il secondo compito è quello di esporre i fatti piacevolmente, cioè con un discorso vivace, serio, faceto, ironico, satirico, esemplificando sempre, quindi delettare. Cicerone, l'abbiamo visto, fa un sacco di divagazioni di tipo storico, di tipo geografico, di tipo letterario, perché bisogna delettare quando si fa un'orazione, è chiaro questo. Poi il terzo compito è quello di coinvolgere emotivamente l'ascoltatore, suscitando via via ira, entusiasmo, commozione, pietà, movere o flettere. Guardate che questi, lo dico agli esperti che sono qui di varie discipline, tipo quella del cinematografo, io sono cresciuto quando si diceva ancora cinematografo, no, e queste cose, questi concetti li usano gli sceneggiatori quando costruiscono un film, cioè dicono, si presenta un fatto, secondo te poi bisogna in qualche modo muovere o flettere, cioè creare delle sensazioni, è Cicerone che viene utilizzato. Giustamente, perché c'è tutto questo patrimonio, ce l'abbiamo e quindi lo usiamo. Bell'articolo si può fare. Scrive Cicerone, seguitemi, commuovere gli animi degli ascoltatori è compito soprattutto della ringa finale per Orazio, che costituisce il culmine dell'orazione. L'oratore non deve mai tralasciare di ricorrere ad alcun accorgimento intellettuale pur di rendere convincente la sua arringa. L'oratore deve contemperare le proprie capacità tecniche con la ricchezza della propria cultura filosofica. E sul modo di reperire gli argomenti e sui procedimenti per costruire accorgimenti intellettuali, quella che Cicerone chiama l'inventio, già in età giovanile Cicerone ha scritto un trattato intitolato De Invenzione, cioè sulla capacità di inventare, no? Una sorta di manuale scolastico che ci è pervenuto incompiuto, ecco però. Ora vedete, l'oratoria ciceroniana, quindi fondata sulla retorica, è certamente materia di studio pesante, noiosa, ma come vi dicevo, non possiamo non averne sentito parlare di queste cose, perché poi stanno intorno a noi, quindi noi dobbiamo in qualche modo riconoscerle, e questo è il compito di un percorso come il nostro di alfabetizzazione culturale e funzionale. Se vogliamo leggere la realtà, dobbiamo conoscere gli alfabeti. Ora, l'opera più importante di Cicerone sul tema della retorica, vedete lì, si intitola De Oratore, l'oratore. E vedete quante opere ha scritto Cicerone. Ora noi ne citiamo alcune, ma questo trattato è stato scritto nel 55 a.C., si compone di 3 libri, ed è considerato il capolavoro di Cicerone nel campo della retorica, tanto che quest'opera ha continuato ad essere studiata nel corso di tutto il Medioevo, nel Medioevo questa era un'opera che si studiava nelle scuole, e dell'età moderna, e per molti secoli è stata considerata un modello dello stile ciceroniano, cioè dello stile retorico per eccellenza. Il De Oratore, quindi l'oratore, è un dialogo. C'è Platone di mezzo, come al solito, ambientato nel 91 a.C., così lo ambienta Cicerone, quindi un po' prima della sua età, in cui i principali interlocutori sono Marcantonio, sostenitore dell'importanza delle doti naturali e dell'esperienza, dell'ingenium, e Licinio Crasso, cioè il più diretto portavoce di Cicerone, sostenitore della preminenza della conoscenza, intelligenza, questo è il termine latino che usa Cicerone, della conoscenza di tutti gli argomenti. Nessuno potrà essere riconosciuto oratore eccellente se non avrà acquisito la conoscenza approfondita, intelligenza, di tutti gli argomenti più importanti di tutte le discipline. Ora, entrambi gli aspetti, quindi, ingenium et intelligenza, secondo Cicerone, vanno comunque fondati sull'onestà. Se non siamo persone oneste, ha voglia l'ingegno e ha voglia la conoscenza delle cose, dice Cicerone. Quindi, prima di tutto, c'è la morale. Se uno è un delinquentello è bene che non sia neanche una persona di ingegno e non abbia neanche tanto intelligenza. Poi l'ignoranza fa danni. Ora, questo sta nel primo libro. Nel secondo libro del De Oratore, Cicerone illustra le parti della retorica, cioè la ricerca degli argomenti, l'inventio, l'ordine logico in cui si dispongono gli argomenti, la disposizio, e le tecniche di memorizzazione, la memoria. Poi nel terzo libro Cicerone fa parlare Crasso sullo stile, l'elocuzio e sulla dizione, cioè il tono della voce e i gesti, l'azio. Vedete, voi capite anche perché Cicerone poi è andato a scuola dai teatranti, no? Da chi faceva teatro, perché doveva in qualche modo imparare questo mestiere. E dobbiamo anche ricordare il trattato intitolato Brutus, scritto nel 46 a.C., per il fatto che anche quest'opera ha costituito materia di studio per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Il Brutus È un'opera dedicata a Marco Bruto ed è un dialogo, anche questo in stile platonico, tra Cicerone, Pomponio Attico e Marco Bruto. Cioè in quest'opera Cicerone scrive la storia dell'eloquenza romana dalle origini fino a Ortensio Ortalo e critica, che è un grande oratore, tanto gli oratori asianisti troppo pomposi quanto gli atticisti troppo stringati e naturalmente esalta il suo metodo fondato sulla duttilità. Forse manca un il lì, ma è saltato un articolo. Ma... ora, non possiamo fare a meno di citare un altro trattatello, intitolato, vedetevi, De Optimo Genere Oratorum, l'ottimo stile degli oratori, che è l'introduzione che Cicerone ha scritto per accompagnare una traduzione che lui ha fatto dal greco in latino, cioè la traduzione delle due celebri orazioni di Demostene e di Eschine, due più grandi oratori dell'antichità, tenute durante il cosiddetto processo per la corona del 350 d.C. E voi direte, cos'è questo processo per la corona? Beh, guardate, su questo avvenimento avremo modo di dire qualcosa fra poco, strada facendo. Una cosa per volta, perché vedete, le cose sono tante, dobbiamo sintetizzarle e ci fermiamo alle parole chiave, naturalmente. E se dovessimo prendere questi trattati uno per uno e andarli a sviscerare, non ne usciremmo se non nel prossimo anno, prossimo decennio. Abbiamo detto che lo stile oratorio di Cicerone si basa sulla cosiddetta concinnitas, e abbiamo imparato di che cosa si tratta. Il termine concinnità, quindi, significa unire disponendo con simmetria. Quindi utilizzare la concinnitas significa far uso di un discorso caratterizzato dalla simmetria e dall'equilibrio, cercando anche l'armonia, naturalmente, determinata dal suono delle parole, dalla bellezza delle frasi. Guardate, c'è una domanda difficile qua, sulla quale dovete riflettere però. Quale parola, secondo voi, anche indipendentemente da ciò che significa, oppure no, ha un bel suono armonico per voi? Beh, ci sono delle parole che colpiscono per l'armonia con cui sono nate, no? Nel corso della nascita del linguaggio, no? E pensateci, scrivetela, perché leggendola si possa ascoltare il suo effetto acustico. Non è un esercizio facile, ma non siamo qui a fare esercizi facili. Può essere una parola semplicissima. Guardate, noi questo problema ce lo poniamo molto spesso, non pensate di non esservelo posto. Quando dobbiamo dare il nome, per esempio, a un bambino che nasce, cominciamo ad arrovellarci, no? Andiamo a cercare i libri, cominciamo a sfogliare le cose, oppure abbiamo già in testa qualche cosa. E così è per le parole. Forse per i nomi ci abbiamo pensato, per le parole meno. Ma, insomma, riflettete su questo. Guardate, morto Cesare, Giulio Cesare, l'idi di marzo del 44, siamo arrivati puntuali, no, su quell'avvenimento, è quasi passato un mese. Cicerone, che è sempre stato un oppositore di Cesare, ma non si rallegra per la sua morte, si illude tuttavia di poter riavere un ruolo importante per proporre il suo progetto politico, che abbiamo studiato prima della vacanza, no? Il suo progetto politico di pacificazione nazionale, un governo di unità nazionale, no? Per ridare ordine, efficacia e autorevolezza alle istituzioni repubblicane, che sono fiaccate ormai dalle pretese di potere di uomini ambiziosi senza scrupoli. Ora, con questo proposito Cicerone appoggia Ottaviano, Caio Ottaviano, contro Marco Antonio. Marco Antonio, che di Giulio Cesare era stato il più valido collaboratore, quindi aspirava ad imitarlo e a sostituirlo. Ora, Cicerone pensa, come molti altri a Roma in questo momento, che il giovane, appena 19 anni, è colto Ottaviano, il quale non era a Roma, era a studiare ad Atene. Lui stava regolarmente ad Atene da quando era ragazzino a studiare, e questo a Cicerone piaceva molto, che questo ragazzo fosse là a studiare. Ottaviano viene richiamato dal Senato in quanto nipote, figlio adottivo di Cesare, e si presenta a Roma con fare molto umile e apparentemente senza velleità di potere. Invece Ottaviano ha un piano. Ebbene, Cicerone pensa che Ottaviano voglia sinceramente ripristinare la legalità repubblicana, difatti si presenta con questo programma, un programma che poi tenacemente sosterrà anche quando lui diventerà il padrone dello Stato e dirà: ma io ho salvato la Repubblica, no, tutte le istituzioni sono qui, sono io tutte le istituzioni, sono console, sono pretore, sono questore, sono edile, sono pontefice massimo, no, c'è sempre la Repubblica, c'è il Senato, no, e questo è uno di quei paradossi che di solito a scuola ci sfuggono, da qui comincia l'impero, sì è vero, comincia l'impero ma viene propagandato come se fosse la Repubblica, no? E noi di queste ambiguità continuiamo anche un po' a vivere. Ora non facciamo degli esempi, ma sono interessanti anche oggi, ma noi c'è poi queste cose, la popolazione non ci fa caso perché si cade in un baratro per cui tutto diventa normale, no? Il degrado diventa, il degrado istituzionale diventa normale, non possiamo permettere questo. Ora, per sostenere Ottaviano, Cicerone compone contro Antonio 14 orazioni dette filippiche, nelle quali, sullo stile di Demostene, il grande oratore ateniese del IV secolo a.C., lo abbiamo citato prima, lo citeremo ancora, si propone come strenuo difensore della legalità repubblicana e della dignità del Senato. Ma nel 43 a.C. Cicerone subisce una grave delusione e deve ricredersi anche sulla sincerità di Ottaviano, che agisce proprio come se fosse un ragno insidioso. Cicerone etichetterà tutti questi personaggi, anche se poi di solito non si studia questo, perché poi si studia la storia per conto proprio, la letteratura per conto, e invece bisogna farle coincidere certe cose, perché sennò non si crea una testa ben fatta, si crea una testa ben piena settori. Il progetto politico di Cicerone, difatti, viene definitivamente accantonato, perché noi sappiamo già che i tre uomini più potenti, con il tacito accordo della maggioranza dei senatori, trovano temporaneamente un accordo e danno vita al cosiddetto secondo triumvirato. Voi sapete che i triumvirati sono istituzioni anomale, che Cicerone avversa, perché sono la negazione delle istituzioni repubblicane, perché è un patto privato tra cittadini fuori dalle istituzioni per dividersi il potere dello Stato. Ora, il secondo triumvirato che fissa l'alleanza tra Antonio, Ottaviano e Lepido, in realtà si tratta solo di una tregua, perché tutti e tre vorrebbero rimanere l'unico gallo nel pollaio, e una tregua che prelude ad uno scontro finale che avverrà e sarà uno scontro assai sanguinoso. Cicerone viene incluso nelle liste di proscrizione perché tutti e tre i triumviri, due soprattutto, vogliono liberarsi di un personaggio scomodo come lui. E Cicerone viene abbandonato da Ottaviano, il silenzioso ragno insidioso. Ottaviano fa sì che Cicerone venga eliminato da Antonio e fa un'operazione esemplare dal punto di vista del potere. Perché poi lui dirà, io Cicerone, ma io Cicerone l'avrei salvato, non è mica colpa mia, è Antonio che l'ha fatto fuori. Cioè io, no, in realtà fa in modo che questo avvenga. E Cicerone decide di lasciare Roma e di trasferirsi a Formia, dove viene intercettato e decapitato dai soldati di Antonio, il blaterante maiale vorace, come la famosa metafora del maiale vorace che abbiamo già studiato, coniata da Cicerone. Cicerone, secondo gli insegnamenti della scuola stoica, affronta la morte con dignità e con coraggio, pronunciando una frase dove ancora una volta spiccano le metafore del maiale vorace, ed è Antonio a cui si rivolge, e poi dell'ancor più pericoloso ragno insidioso, che è Ottaviano. Ora, guardate, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, noi non possiamo fare a meno a questo punto, nel celebrare la morte di Cicerone, perché questo è un avvenimento che va celebrato, dal punto di vista della didattica della lettura e della scrittura, per fortuna questa è una morte rapida, non è come quella di Pushkin che è durata un po' di settimane, perché, giustamente, o di altri personaggi. Non vi è ancora capitato quella di Tolstoi, ma prima o poi ci vuole un po', Ma dai, che non vedete l'ora di celebrare anche la morte di Tolstoi, è un avvenimento importante, no? Lo diciamo tra l'altro col sorriso sulle labbra, perché sono avvenimenti che rimandano a un certo tipo di risurrezione intellettuale, molto laica, molto efficace. Cioè, quindi nel celebrare la morte di Cicerone, che risulta essere dal punto di vista letterario un avvenimento molto significativo, bene, non possiamo rinunciare quindi ad aprire una parentesi, è una parentesi abbastanza ampia, no? Nella quale fanno capolino alcuni importanti personaggi. Allora, chi è che apre questa parentesi? Attenzione. Cioè, l'apertura di questa parentesi è affidata ad un nostro informatore abituale, che conosciamo bene, che si chiama Plutarco di Cheronea. Come sappiamo, Plutarco di Cheronea è vissuto nel primo secolo d.C., nel periodo tra il 46 e il 127 d.C., ha studiato e si è formato ad Atene, ma ha abitato in molti periodi della sua vita a Roma, dove ha insegnato con grande successo filosofia e ha goduto il favore degli imperatori Traiano e Adriano. Ora, come sappiamo, l'opera più importante di Plutarco si intitola Vite Parallele, un'opera importantissima perché ci ha lasciato un'enorme quantità di dati, di informazioni che noi stiamo utilizzando. E Vite Parallele è formata da 50 biografie, di cui 46 abbinate tra loro, in modo che alla vita di un greco importante viene contrapposta quella di un romano altrettanto importante. Quindi quest'opera costituisce come un sommario di tutta la storia greca romana attraverso le figure dei personaggi più famosi. Ora, sappiamo che Plutarco non è propriamente uno storico. Possiamo considerarlo un buon editorialista, diremmo oggi, che scrive per motivi politici e morali. E questa considerazione va fatta proprio in relazione al tema del rapporto di amore e odio tra la cultura greca e la cultura latina, che continua e continuerà ad emergere, sebbene l'integrazione tra queste due civiltà nel primo secolo d.C. la si debba considerare un fatto compiuto. Tuttavia, voi lo sapete che Plutarco di Cheronea scrive in modo da mettere in evidenza la superiorità dei greci rispetto ai romani. Perché Plutarco, lui fa la sua resistenza da buon greco, da ellenista ellenico. Plutarco vuole in tutte le sue opere sottolineare il fatto che i romani hanno vinto e hanno sottomesso militarmente l'Ellade con il loro imperialismo, e tutta l'Ecumene hanno sottomesso, ma culturalmente il mondo greco seguiterà ad essere superiore a quello romano. E quindi l'ideologia, ecco, di Plutarco è questa. Quindi nelle vite parallele di Plutarco, guardate, i 23 personaggi romani di cui scrive la biografia non sono mai, secondo lui, all'altezza di quelli greci. Attenzione, meno che in un caso, meno che in un caso, nel caso di Marco Tullio Cicerone. Una delle 46 biografie abbinate delle vite parallele di Plutarco è dedicata alla coppia di due grandi oratori, il greco Demostene e il romano Cicerone. Plutarco, anche se questi due personaggi vivono sfalsati nel tempo, perché Demostene è vissuto nel IV secolo avanti Cristo, Cicerone nel I secolo avanti Cristo, li abbina per affinità elettive e per analogie intellettuali e considera Cicerone alla pari, se non superiore a Demostene. Ora, sappiamo che Cicerone ammira l'oratoria di Demostene, anzi dice: io come oratore non esisterei se non fosse esistito Demostene, di cui conosce le opere. E quindi noi adesso approfittiamo, guardate, del testo delle vite parallele di Plutarco per conoscere meglio il personaggio di Demostene in relazione alla figura di Cicerone e alla celebrazione della sua morte, con tutte le conseguenze che questo avvenimento crea in funzione della dinamica della lettura e della scrittura. C'è anche la morte di Demostene da mettere in evidenza, anche quello è un avvenimento di tipo culturale importante. Allora, leggiamo un brano dalla vita di Demostene e di Cicerone, dalle vite parallele di Plutarco di Cheronea. Vedete, incontriamo ogni tanto e quest'opera è così che va letta, perché utilizzandola in funzione dell'alfabetizzazione funzionale. Demostene a 7 anni perdette il padre, che era un ricco ateniese proprietario di una fabbrica d'armi, e gli lasciò morendo una vistosa eredità. I tutori ingordi, a cui era stato affidato dal padre, gli delapidarono il patrimonio, ma Demostene, appena raggiunta la maggiore età, intentò loro un processo e ne ottenne la condanna. Demostene, per guadagnarsi da vivere, esercitò dapprima la professione di logografo. Guardate, il logografo è uno scrittore di storie, uno scrivano pubblico. Molti non sapevano scrivere e leggere, e allora lo scrivano pubblico, sapete, metteva il suo banchetto lì, no, da una parte, e se dovevamo scrivere una lettera, allora lo scrivano pubblico. Ma ben presto partecipò alla vita politica militando nel Partito Nazionale Patriottico, che si opponeva alle mire di Filippo, re dei Macedoni, e al partito filomacedone capeggiato dall'oratore Eschine. Ecco l'altro grande oratore greco, quindi Demostene ed Eschine. Quindi vediamo se in questo brano noi riusciamo a risolvere questa storia della orazione per la corona, come abbiamo detto prima. Quando il Partito Nazionale vinse le elezioni, siamo nel 340 a.C., Demostene fu chiamato a governare e si occupò della riorganizzazione della Marina, ma 2 anni dopo, in seguito alla battaglia di Cheronea, alla quale gli stesso partecipò combattendo come semplice oplita, il Partito Nazionale perse il potere e Demostene si mise in disparte. Negli anni seguenti Demostene dovette subire il famoso processo per la corona. Ah, eccolo qua. Ctesifonte, amico di Demostene, aveva proposto che la città conferisse al grande oratore una corona d'oro in segno delle sue benemerenze politiche, ma Eschine, capo del partito contrario, vi si oppose, dichiarando la proposta illegale. Demostene pronunciò allora il suo più grande discorso, l'orazione per la corona, ed Eschine, vinto, dovette andare in esilio. Più tardi, Demostene fu coinvolto nel cosiddetto processo arpalico. Arpalo, intendente di Alessandro, era fuggito col tesoro imperiale da Babilonia ed aveva cercato rifugio in Atene, ma qui, su proposta dello stesso Demostene, era stato messo in carcere ed il tesoro depositato nell'Acropoli. Poco dopo Arpalo riuscì ad evadere portando con sé una parte del tesoro e Demostene, che era uno degli incaricati alla sorveglianza, fu accusato di essersi lasciato corrompere. Fu condannato ad una multa di 50 talenti, ma non potendo pagarla, fu imprigionato. Tuttavia, col favore di amici fedeli, riuscì ad evadere e a recarsi in volontario esilio. Esilio, c'è un accento, forse potete toglierlo, ma potete lasciarlo. Ritornò in patria l'anno seguente, quando Atene, approfittando dell'occasione della morte di Alessandro Magno, quindi siamo nel 323 a.C., tentò di liberarsi dal giogo macedone. Demostene guidò la rivolta contro il nuovo re macedone Antipatro, ma dopo la sconfitta subita a Crannone, quindi siamo nel 322 a.C., cercò vanamente un rifugio nell'isola di Calauria, oggi quest'isola si chiama Poros. Raggiunto dai soldati di Antipatro, nell'atrio del tempio di Posidone, avvicinò alle labbra lo stilo che portava sempre con sé, lo stilo e la penna, nel quale era contenuta una dose di veleno, la ingerì e morì in nome della libertà. Demostene ci ha lasciato in eredità le sue opere, 61 orazioni contro i tutori, le filippiche, tre delle quali prendono il nome di Olimpiache, perché riguardano la città di Olinto in Macedonia, alleata di Atene e minacciata da Filippo, per la falsa legazione, in cui Demostene giustifica il proprio operato come membro di un'ambasceria a Filippo e accusa Eschine di essersi lasciato corrompere dal re macedone, per la corona, che è il suo capolavoro, in cui Demostene difende ed esalta la propria opera politica contro le calunnie di Eschine. L'eloquenza di Demostene si può considerare come la sintesi dei pregi di Lisia e di Isocrate, due grandi oratori del passato. Egli si preoccupa tanto del contenuto, che vuole vigoroso e dialettico, quanto della forma, che ora elabora in periodi ampi e solenni, come fa Isocrate, ora contrae in periodi rapidi ed incisivi alla maniera di Tucidide. Vuole la tradizione che Demostene copiasse per ben 8 volte di proprio pugno le storie di Tucidide, cioè la storia della guerra del Peloponneso, per acquisirne lo stile. Gli invidiosi dicevano che le orazioni di Demostene puzzavano di lucerna, ma certamente aveva più ragione Filippo, il re dei Macedoni, quando, riferendosi alla passione calda e veemente che le animava, ebbe a definirle potenti come un esercito di soldati. Guardate, di fronte a questo bel brano di Plutarco di Cheronea, vedete, il nostro informatore di fiducia, si vede, fa una sintesi di Demostene della sua opera, no, che è significativa, dobbiamo aprire una parentesi nella parentesi. Molti sono in questo testo gli elementi che ci incuriosiscono, no? E noi puntiamo l'attenzione su due asserzioni. Guardate sul punto 2 del repertorio, a proposito di 2. Sul punto 2. Allora, Plutarco di Cheronea, vedete, scrive che Demostene si rifugia sull'isola di Calauria, che è l'antico nome della piccola isola di Poros. Guardate, qui è venuto freddo, possiamo trasferirci allora nel mare Egeo, ma penso che faccia freschetto anche lì. E questa sarebbe forse la stagione adatta per navigare nel mare Egeo, nel Golfo Saronico. Guardate, il Golfo Saronico è il golfo nella quale sul quale si affaccia Atene, quindi lo trovate agevolmente sull'Atlante che avete a casa, sulle cartine che avete sulla guida della Grecia che tenete sul comodino, immagino, perché quasi tutti gli itinerari c'è da fare un viaggetto lì, quindi... guardate, Poros è una delle isole del Golfo Saronico che divide l'Attica dall'Argolide. Cioè, queste piccole isole, se utilizzate l'Atlante geografico, le potete osservare, sono facilmente raggiungibili dal porto del Pireo di Atene. Ora, con la guida della Grecia o navigando in rete, fate quindi un'escursione nella bella isola di Poros. Sono 33 km quadrati, che si trova vicinissima alla costa dell'Argolide, proprio davanti a Trezene. Oggi Trezene si chiama Galatas. Ora, Poros, anche il capoluogo si chiama Poros di quest'isola, come spesso succede in queste piccole isole dell'Egeo, lo sapete. Cioè, Poros è un paese di circa 3.000 abitanti. È un'isola verde perché è coperta di pinete, di uliveti, di limoneti, ed è, sarebbe quindi una gradevole località di soggiorno. A 4 km dal porto di Poros, in una fresca valle presso una sorgente, si trova il monastero di Zodos di Pigi, che conserva dei bei dipinti bizantini. Poco distante si possono visitare i resti del Poseidon, cioè il tempio di Posidone del VI secolo a.C., dove, secondo la tradizione, si sarebbe rifugiato e si sarebbe ucciso Demostene nel 322 a.C. Ora, guardate, i resti del tempio rimangono solo le fondamenta. Quindi se uno va lì senza sapere quello che è successo lì, vede delle pietre e dice, ma insomma, cosa vi... invece questo posto è molto importante per avere delle sensazioni particolari dal punto di vista culturale. E i resti sono scarsi, ma il panorama che si vede da questa posizione è molto suggestivo. Poi, guardate, di qui si può proseguire fino alla pittoresca località di Nerion, che si trova sul mare, immersa in una pineta, dove potete fare il bagno, possiamo fare il bagno. Ora, quindi, questa sera prendete la guida della Grecia che avete sul comodino, andate sull'indice, trovate Poros, e poi fate una escursione su quest'isola. Ci sarà anche una piantina dell'isola, forse potete vedere potete mettere gli occhi su queste cose che abbiamo detto e che sono scritte qui. Guardate, Plutarco di Cheronea scrive: gli invidiosi dicevano che le orazioni di Demostene puzzavano di lucerna. Secondo voi che significato ha questa affermazione? Beh, scrivete la vostra interpretazione, bastano quattro righe in proposito. Ma tra gli elementi che accomunano Demostene e Cicerone e che Plutarco di Cheronea mette in evidenza, c'è soprattutto quello che riguarda la loro morte in nome della libertà. Guardate, Cicerone non ha avuto il tempo di gestire la propria morte secondo il pensiero della scuola stoica, per cui può avvenire talvolta che le condizioni esterne, diceva la scuola stoica, non dipendenti dalla persona, rendano impossibile l'esercizio della virtù. E quindi alla persona saggia non resta che il suicidio. Ora, secondo il pensiero stoico, la persona saggia ha il diritto e il dovere di togliersi la vita perché il suo corpo gli appartiene. Guardate, questo è il concetto dell'autocheiria, del diritto e del dovere di disporre del proprio corpo. Cicerone avrebbe voluto, come Demostene o come Catone Ludicense, no? Che abbiamo incontrato prima della vacanza, darsi la morte, avrebbe voluto che ad aiutarlo a morire fosse stato un suo affezionato servitore, come nella tradizione stoica succedeva. Probabilmente quel Sesto è il nome di un personaggio che Cicerone amava come un amico, il quale nel momento in cui Cicerone viene colpito dal centurione Erennio, sappiamo molte cose di questo avvenimento perché Plutarco di Cheronea per fortuna ci informa, si avvicina alla lettiga Sesto e al quale Plutarco fa dire con delicato rimpianto una frase che è diventata famosa, una frase che accompagna Cicerone alla morte e che ricorre frequentemente sulle lapidi romane ed è diventata patrimonio della letteratura funeraria di tutti i tempi. Ma per fare chiarezza su queste considerazioni che abbiamo fatto, ascoltiamo la voce, il Carmen di Plutarco di Cheronea, e quindi leggiamo quest'altro significativo frammento della vita di Demostene di Cicerone, questa volta il protagonista è Cicerone, così si dimostra l'importanza che hanno queste opere. Ci sono una serie di opere che noi citiamo spesso, sono molte, che hanno un'importanza strategica notevole. Leggiamo quindi dalla Vite Parallele di Plutarco. Il nome di Cicerone fu scritto nelle liste delle vittime, le liste di proscrizione. Cicerone se ne stava col fratello Quinto nella sua villa di Tuscolo. Informati della proscrizione, i due fratelli decisero di scendere al mare, ad Astura, dove Marco Tullio possedeva un podere, col proposito di imbarcarsi e di là navigare sino in Macedonia per raggiungere il campo di Bruto. Cicerone, arrivato ad Astura, vi trovò pronta una nave, si imbarcò. Col vento favorevole giunse all'altezza di Monte Circello. Il mare era grosso, ma i piloti intendevano proseguire ugualmente perché il vento forte rendeva veloce la navigazione. Marco Tullio invece, o per paura del mare, o perché gli sembrava impossibile che Ottaviano l'avesse tradito, volle scendere a terra. Sceso a terra, si diresse alla villa di Formia. Appena arrivato si mise a letto, come per prendere un po' di riposo. I suoi domestici ebbero ragione di ritenere che quel luogo fosse poco sicuro. Un poco le preghiere, un poco la forza, persuasero il padrone ad allontanarsene e in una lettiga lo portarono un'altra volta verso la marina. Poco dopo sopraggiunsero infatti alla villa i soldati che avevano l'ordine di ricercare Cicerone. Li comandavano due ufficiali, il centurione Erennio e il tribuno militare Popilio, che, accusato una volta di parricidio, era stato difeso da Marco Tullio. La pattuglia irruppe a forza nella villa da dove poco prima era uscito Cicerone. Non trovandolo, interrogarono inutilmente i domestici. Cicerone, appena s'avvide d'essere stato scoperto, comandò ai servi che lo portavano di fermarsi e di posare a terra la lettiga. Si fermarono nei pressi di una casa colonica sulla cui aia razzolava un maiale in cerca di avanzi. Il maiale è un animale mai sazio. Cicerone, toccandosi il mento con la mano sinistra, come era solito fare, diede un'interpretazione emblematica a quella immagine mentre guardava i soldati che si avvicinavano. Aveva il viso pallido, i capelli arruffati, le vesti sgualcite da due giorni di fuga. Tutti, attorno a lui, erano profondamente commossi e si coprirono gli occhi. Erennio sguainò la spada. Calò il silenzio, ma il suo sguardo fu attirato verso l'aia dove il maiale aveva cominciato a strepitare. Cicerone lo guardò e, con la calma dell'uomo saggio, gli disse: «Erennio, ti scandalizzi per gli strepiti di un maiale vorace in una società dove tutti grugniscono? Ti voglio dare un consiglio. Ricordati che più del maiale il quale può sempre essere attirato e rinchiuso in uno stalletto lanciandogli una mela marcia, è ben più pericoloso il ragno, che passa da ogni fessura e tesse, silenzioso e invisibile, la sua vischiosa ragnatela, trappola delicatissima ma irresistibile. Poi Marco Tullio sporse il capo fuori dalla lettiga e il centurione, sebbene un po' disorientato, gli vibrò la lama sul collo, mentre Sesto, il fedele servitore che Cicerone amava come un amico, si avvicinò e disse con delicato rimpianto: almeno la terra ti sia lieve, Marco Tullio. Terra sit tibi levis, Marce Tullie. Così morì Marco Tullio Cicerone, a 64 anni. Così morì in nome della libertà uno dei più grandi oratori di tutti i tempi. E vedete, Plutarco di Cheronea è molto bravo, e le vite parallele sono un'opera molto interessante, che va letta però nella strategia dell'alfabetizzazione, perché se no si accumulano notizie che sfuggono se non sono inserite in un progetto di apprendimento. Ora, ogni commento è superfluo e non ha alcuna importanza che Plutarco di Cheronea, guardate, non sia propriamente uno storico. L'importante è che abbia usato con perizia la sapienza poetica per evocare un avvenimento. E probabilmente Plutarco di Cheronea cuce insieme le metafore di Cicerone, no? e crea una situazione che è una situazione letteraria, però è molto significativo questo. Plutarco di Cheronea, che probabilmente ha imparato da Ovidio, ci insegna ad evocare, cioè a richiamare alla memoria, perché ci si possa commuovere, e il commuoversi è un atto di trasformazione, di cambiamento, quella trasformazione, la metamorfosi, che indirizza la nostra coscienza verso la conquista della libertà. No? Ora, a questo proposito, è bene seguire l'ammonimento di Cicerone, la raccomandazione rivolta al centurione Eremio, no, che costituisce l'elemento centrale del brano che abbiamo letto, e che è rivolta a tutte e a tutti noi, e in funzione dell'alfabetizzazione culturale e funzionale non può che tradursi sul piano della didattica della lettura e della scrittura, non può che sfociare in un esercizio che ci porti a dipanare un intreccio filologico. Guardate, quello che Cicerone, attraverso la penna di Plutarco di Cheronea, ha detto a Eregno, deve farci riflettere. Eregno, ti scandalizzi per gli strepiti di un maiale vorace di una società dove tutti grugniscono? Ti voglio dare un consiglio, ricordati che più del maiale, il quale, e si rivolge ad Antonio in questo caso, può essere sempre attirato e rinchiuso in uno stalletto lanciandogli una mela marcia, è ben più pericoloso il ragno, Ottaviano, che passa da ogni fessura e tesse silenzioso e invisibile la sua vischiosa ragnatela, trappola delicatissima ma irresistibile. Ora guardate, sulla metafora ciceroniana del maiale vorace, noi, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, abbiamo già riflettuto 3 settimane fa, ricordate? Con l'ausilio del testo di uno scrittore. Ebbene, lo stesso scrittore ci dà anche la possibilità, nello stesso libro di racconti, di riflettere anche sulla metafora ciceroniana del ragno insidioso. Guardate, stiamo parlando di Julio Ramón Ribeiro, ve lo ricordate, il narratore peruviano, nato a Lima nel 1929, morto nel 1994, è stato per diversi anni candidato al premio Nobel Ribeiro, poi qualche altro lo ha sopravanzato. Ribeiro produce una sintesi tra la narrativa fantastica, la maniera della letteratura latinoamericana, è una scrittura realistica che affronta scottanti temi civili e sociali. Guardate, Ribeiro è noto soprattutto come autore di racconti, ne ha scritti più di un centinaio, raccolti in diversi volumi. Di lui abbiamo già detto 3 settimane fa, molte cose potete rivederle lì nel repertorio e trama di 3 settimane fa. Il racconto che abbiamo letto 3 settimane fa e ci ha fatto ci ha colpito, ricordo che alla fine della lettura c'è stato un... dal titolo Gli avvoltoi senza piume, ve li ricordate Gli avvoltoi senza piume, del quale abbiamo visto emergere la metafora ciceroniana del maiale vorace, chissà se è finita la lotta dentro il porcile dove è caduto quel nonno poco pietoso. È contenuto in un volume questo racconto, e anche quello che leggeremo fra un po' questa sera, tradotto e pubblicato in Italia nel 1981, che si intitola Niente da fare, Monsieur Baruch. In questo libro c'è appunto un altro racconto nel quale emerge la metafora ciceroniana del ragno insidioso. Questo racconto si intitola La ragnatela e potevamo non leggerlo, no, anche perché calza perfettamente con questa metafora. Non ci resta quindi che cominciare a leggerlo, questo racconto, dal Niente da fare, Monsieur Baruch, di Ramon Ribeiro. Ci sono anche qui dei personaggi tipici. C'è di nuovo, l'altra volta c'era un Don Santos, questa volta c'è un Felipe Santos, che Ribeiro utilizza, certi nomi, certi personaggi, per metterli in parallelo. Quando Maria restò sola nella stanza, dopo che Justa se ne fu andata, provò uno strano senso di libertà. Le sembrò che il mondo si dilatasse, che le cose diventassero improvvisamente belle, che perfino il suo passato, osservato da questa nuova prospettiva, fosse solo un brutto sogno passeggero. Alle 10 di sera, uscendo di nascosto dalla casa della padrona col fagotto di vestiti sotto il braccio, sentì come il preannuncio di un momento liberatorio. Poi, nel tassì, con Giusta al fianco che canticchiava, restò muta e assorta, ubriacata dall'avventura. Ma solo ora, in quella stanza sperduta che nessuno conosceva, prese coscienza della sua immensa libertà. Sarebbe durata poco, comunque, 2 o 3 giorni forse, finché non trovava un nuovo lavoro. Glielo aveva promesso Felipe Santos, il suo protettore. Lei non lo conosceva, però questo Felipe Santos, di cui parlava Justa, la cameriera della villa accanto. «Stasera verrà a vederti», gli aveva detto Justa prima di andar via. «Questa stanza è di suo fratello poliziotto, che è fuori per servizio. Puoi restarci finché non ti troverà un altro lavoro». «È qui che vivrò», si disse Maria, osservando la stanza che sembrava abbracciarla con le sue pareti bianche. C'era un letto, uno specchio appeso alla parete, una cassa come comodino e una sedia. Certo, in casa di donna Gertrudis stava più comoda e aveva anche un armadio con le grucce, ma in cambio qui non aveva obblighi e tanto bastava. Domani, pensò, quando arriverà il camion della spazzatura, donna Gertrudis si accorgerà che sono scappata e gioì all'idea, come di uno scherzo che la sua ex padrona non avrebbe mai perdonato. Aprì la borsa, tirò fuori un pettine e cominciò a ravviarsi i capelli davanti allo specchio. «Devo fare buona impressione a Felipe Santos», pensò, «così dirà che posso lavorare in una casa elegante con automobile e televisione». La sua faccia tonda come una zucca si colorì di rosa nello specchio. Sicuramente era l'emozione. Una sottile peluria le contornava le labbra carnose, quelle labbra che il signorino Raoul si era ostinato tante volte a baciare con le sue scolorite e aride. «Qui il signorino Raoul non riuscirà a trovarti», aveva aggiunto Justa prima di andar via, come se si impegnasse a darle il massimo delle garanzie. «Sotto questo aspetto puoi stare tranquilla». «E se mi trova?» si chiese Maria e inconsapevolmente guardò la porta col grosso lucchetto sprangato. «Ti seguirò dovunque tu vada», gli aveva giurato lui una sera stringendola contro il lavatoio come se presentisse che un giorno sarebbe scappata. «Il maledetto, con quella faccia da tisico», pensò Maria mentre si lisciava i capelli neri e mossi. Da dietro lo specchio spuntò un ragno dalle zampe sottili, fece una breve passeggiata lungo la parete e rientrò nel suo rifugio. Il signorino Raoul aveva la passione dei ragni, si ricordò Maria. La portava in giardino costringendola a tenergli ferma la scala mentre spiava le coppe dei cipressi. Anche lui le era sembrato sempre una specie di enorme ragno, con quelle gambe lunghe e quell'odiosa mania di asserragliarla negli angoli. Ne aveva già sentito parlare nella casa del negro Julio, dove era arrivata da Nazca con una lettera di raccomandazione. Il negro Julio non voleva che lavorasse. «È ancora piccolina», diceva, guardandola con compassione, «ma la moglie, una mulatta grassa ed energica, che aveva messo al mondo 12 creature, strillava: "Piccolina, io ho cominciato a lavorare a 12 anni e lei ne ha 16, bisognerà trovarle un posto di cameriera". E così, dal giorno all'indomani, si trovò a lavorare in casa di donna Gertrudis. Il giorno stesso che entrò a servizio, dopo pranzo, conobbe il signorino Raoul. Stava lavando il pavimento della cucina quando lui rientrò in casa. «Mi guardò sottecchi», pensò Maria, e non rispose al saluto. All'improvviso si distrasse. Alla porta bussarono tre colpi secchi. «Sarà Felipe Santos?», si chiese, e dopo una rimirata allo specchio si diresse furtivamente verso la porta. «Sono io, Justa», gridò dall'altro lato una voce. «Mi ero dimenticata di dirti una cosa». Maria aprì la porta e la ciola Justa entrò con la sua camminata sculettante. «Sono tornata indietro perché mi ero scordata di dirti che forse Felipe tarderà un po'. Deve restare fino a tardi nella panetteria, perciò aspettalo. Ringrazialo e digli che sai cucinare, così è più facile che ti trovi lavoro. Un'altra cosa, qui all'angolo c'è una salumeria. Se ti viene fame, puoi comprare un panino con la mortadella, ma sbrigati perché alle 11 chiude». Maria rimase di nuovo sola, osservò nello specchio i suoi lunghi capelli. Il signorino Raoul si avvicinava alla finestra a guardarla mentre si pettinava. «Vada via di qui», gridava lei, «sua madre può vederla». «Che mi importa? Gli piace guardarti mentre ti pettini. Hai dei bei capelli, dovresti farti lo chignon». La sera, quando andava in fondo al giardino a stendere i panni, di nuovo la portava. «Ma non ha niente da fare? Che ti importa? Vada a studiare. Voglio stare con te». Quando Justa, che aveva conosciuto spazzando il marciapiede, seppe della faccenda, si mise a ridere. «Sono tutti così, dei furbi. Chissà cosa credono che siamo. È capitato anche a me in una famiglia dove lavoravo. Ce n'era uno che mi perseguitava giorno e notte, finché non gli dissi il fatto suo. La cosa migliore è non fargli caso. Alla fine si annoiano e tentano la musichetta da un'altra parte». Il ragno uscì dal suo rifugio e cominciò a percorrere la parete. Maria lo vide avvicinarsi al soffitto. Lì si fermò e cominciò a strofinarsi le zampe l'una contro l'altra, come sorpreso da un cattivo pensiero. Maria si avvicinò alla borsa e tirò fuori dei vestiti che stese sul letto. I vestiti erano sgualciti, avevano un odore di vecchio, di giorni che non voleva ricordare. C'era la gonna a quadri che si era cucita lei e la giacca rosa, regalo di donna Gertrudis. Quando se la stringeva in vita, gli uomini per strada la guardavano e perfino il cinese della salumeria, che sembrava sessuato, le faceva i complimenti. Raoul coglieva l'occasione per assediarla con frasi ardenti. «Ti sta meglio che alle mie sorelle. Te ne potrei regalare molte come questa. Lei è uno sfacciato. Stia con le sue pari. La cosa migliore è non fargli caso», ricordò Maria il consiglio di Justa, ma l'indifferenza era ancora più pericolosa perché veniva considerata come una tacita condiscendenza. Le cose andavano di giorno in giorno peggio. Dopo due mesi la vita diventò impossibile. «Dalle 7 del mattino», esclamò Maria, sgualcendo tra le mani i vestiti come se volesse compiere su di essi un'impersonale tardiva rappresaglia. In effetti alle 7 del mattino, ora in cui si alzava per mettere fuori il bidone della spazzatura, il signorino Raoul era già in piedi. A quell'ora donna Gertrudis era a messa e le sorelle dormivano ancora. Approfittando di quella momentanea solitudine, Raoul tentava di passare dalle parole ai fatti. «L'accuso a sua madre», gridava lei graffiandolo. Quella fredda cucina era stata scenario di molte battaglie, che finivano generalmente quando una sedia rovesciata sul pavimento minacciava di svegliare le sorelle. Raoul fuggiva come un vinto satiro, leccandosi il sangue dei graffi. Accidenti, esclamò Giusta quando seppe delle scenate, con una sorpresa dovuta più alla resistenza di Maria che alla tenacia di Raul. Le cose si mettono male, se continua così accusalo la madre. Maria sentì un solletichio nello stomaco. Dovevano essere le 11 passate, la salumeria ormai era chiusa. Per un attimo decise di uscire e di cercare una bettola aperta, ma quel quartiere sconosciuto le incuteva timore. Nel taxi era passata per un bosco, per un viale con grandi alberi. Alla fine si era addentrata in strade rettilinee, dove le case, tutte uguali, non potevano che albergare esistenze mediocri. Il centro della città non doveva essere lontano, perché attraverso la bassa foschia aveva intravisto i riflessi delle réclame. «Lo rimando a domani», si disse, e sbadigliando si sedette sulla sponda del letto. Il ragno stava immobile sul soffitto. Intorno alla lampada una falena grigia compiva lunghi cerchi concentrici. A volte urtava contro il soffitto con un colpo secco. Sembrava bere la luce a grandi sorsi. Ora, prima di leggere la seconda parte di questo racconto, che ci invita a domandarci quale sia tra i ragni quello più pericoloso, torniamo a Cicerone per dire che anche lui è stato capace di tessere una ragnatela, ma c'è modo e modo di intrecciare una rete. Cicerone ha tessuto una rete culturale, ha costruito una trama intellettuale, soprattutto con le sue opere di filosofia. Cicerone, lo abbiamo già detto strada facendo, è il primo grande tessitore della trama del pensiero della cosiddetta corrente della filosofia romana. Cicerone ha coltivato gli studi filosofici fin da giovane, ad Atene e a Rodi, dove ha conosciuto Fedro, Filone di Larissa, lo stoico Diodoto, l'accademico Antioco di Ascalona. Cicerone è stato discepolo di Posidonio e a Roma ha frequentato Filodemo e Sirene. Quindi Cicerone si è occupato di filosofia soprattutto in tarda età e ha composto le sue opere filosofiche negli ultimi 3 anni della sua vita, quasi a coronamento di una vita di studi. Sappiamo che il pensiero di Cicerone, come tutto il pensiero della scuola filosofica romana, non è originale, non è un pensiero originale, ma è condizionato dalle scuole dell'ellenismo, epicuree, stoiche e scettiche. E Cicerone è assolutamente consapevole di questo, l'abbiamo studiato prima della vacanza, no? Mettendo in gioco la parola ecletismo, no? Ricordate, no? E difatti i suoi scritti hanno prima di tutto un intento divulgativo, cioè quello di far conoscere a Roma il patrimonio della riflessione filosofica greca, cioè il modo da fornire una larga base culturale a coloro, soprattutto i giovani, che vogliono studiare, che desiderano investire in intelligenza, per essere in grado di governare poi con equità e con giustizia. Ora, con Cicerone l'amore per la cultura greca è superiore al disappunto, anche se lui non rinuncia al suo spirito critico nei confronti del pensiero epicureo, stoico e scettico. Difatti, come sappiamo, Cicerone non aderisce ad alcun sistema specifico, ma con il metodo eclettico, e sappiamo che cosa significa questo termine, no? Mette a confronto le diverse dottrine del pensiero greco, inserendole nella mentalità latina. Così facendo crea nella lingua latina un linguaggio filosofico che è poi passato a tutta la cultura occidentale del tardo antico, dell'età di mezzo, dell'età moderna, dell'età contemporanea. Cicerone ha scritto 15 opere filosofiche e 2 dialoghi, cosiddetti dialoghi politici. Guardate sul punto 3 del repertorio. Ora, cerchiamo di evocare quali sono le linee fondamentali del pensiero di Cicerone. Un pensiero tutto giocato su un atteggiamento che per lui è fondamentale, l'atteggiamento morale. E le opere filosofiche di Cicerone, il cui testo è giunto completo fino a noi, sono 10, mentre di 2 opere possediamo solo dei frammenti e poi conosciamo i titoli di 3 opere cui il testo è andato perduto. Questa è la situazione. Ora, in relazione ai 15 trattati filosofici di Cicerone, possiamo solo ripetere ciò che più volte abbiamo detto. Siccome queste opere hanno influenzato il pensiero tardo antico, medievale, moderno e contemporaneo, succederà che avremo modo di incontrarle singolarmente nei nostri futuri viaggi di studio. Un certo numero di queste opere le abbiamo già incontrate nei nostri viaggi passati e potremo via via mettere in evidenza le peculiarità, quindi, di queste opere. Quindi in questo itinerario noi non possiamo far altro in modo propedeutico che citarne i titoli, i quali di per sé sono già molto evocativi. E allora facciamo l'elenco con alcuni dati di queste opere. Paradossi degli stoici per Marco Bruto, Paradoxa Stoicorum ad Marcum Brutum, che è una riflessione sui punti salienti del pensiero stoico. Cicerone ha frequentato una scuola stoica, ne ha assunto il pensiero e poi mette in evidenza ciò che a lui interessa sul pensiero stoico, è quello che a lui interessa meno. Poi l'Accademica, in latino Accademica, che è una riflessione sul pensiero della scuola della Nuova Accademia di Filone di Larissa e di Antioco di Ascalona. Quindi questa è una riflessione sul pensiero platonico. I confini del bene e del male, in latino De Finibus, che è un trattato su come la persona possa imparare a vivere in modo etico e ad avvicinarsi alla felicità. Guardate, quest'opera l'abbiamo incontrata in più di un percorso in questi anni. Forse vi ricordate. Discussioni tuscolane. Tusculane disputaziones, confidenzialmente dette le tuscolane, no? Che è un dialogo in 5 libri sulla felicità umana e sugli ostacoli che si frappongono al suo conseguimento, perché la felicità non è uno stato continuo, ma ci sono solo momenti, quali sono le difficoltà. Cicerone riflette su queste questioni che sono questioni di interesse generale, no? Perché chi è che non riflette su questo, su questi argomenti, su questi temi? La natura degli dèi, De natura deorum, che è un dialogo in 3 libri che confuta l'esistenza degli dèi e le loro presunte prerogative. La divinazione, De divinazione, che è un dialogo in 2 libri in cui l'autore critica questa forma di superstizione che è la divinazione, ma invita a non perderne la memoria come fenomeno legato alle tradizioni degli antichi, cioè sacrificare degli animali per andare a trovare delle loro viscere, no? Se ci sono delle indicazioni sulla nostra vita. Il fato, De fato, che è un trattatello in cui l'autore riflette sul rapporto tra il destino, ciò che non puoi prevedere, e il libero arbitrio, invece, ciò che puoi programmare. No, ci sono cose che noi non possiamo prevedere nella vita, che ci capitano, mi è capitata, questa è tra capo e collo, diciamo, e altre cose che invece programmiamo. Tutto non si può programmare. Poi, Catone Maggiore, ovvero la vecchiaia, Cato Maior, Deste Nectute, che è un breve dialogo ambientato nel 150 a.C. tra Catone il Censore, che noi conosciamo, Scipione l'Emiliano, che conosciamo, e Gaio Lelio, della scuola di Scipione, del circolo degli Scipioni, cioè in cui l'autore fa l'elogio della vecchiaia che permette alla persona, al di là della decadenza fisica, il conseguimento di una maggiore autorevolezza, in quanto la vecchiaia è soprattutto il tempo dello studio, della cura, l'età libera, no? Oggi la chiamiamo così, è parte di lì questo concetto, no? Pensiamo che, no, abbiamo l'università dell'età libera, autorevole istituzione, ma Cicerone già pensava. Allora, Lelio, ovvero l'amicizia, Lelius de amicizia, che è un breve dialogo ambientato nel 124 a.C. tra Lelio, Fanio e Muzio Scevola, in cui l'autore sostiene che l'amicizia deve essere fondata non sull'interesse ma sulla virtù. Ora, i doveri, poi De Officiis, e questa è un'opera che abbiamo incontrato quest'anno nel nostro viaggio, tutte le settimane, da un po' di tempo a questa parte, no? In questo percorso, in cui, rivolgendosi al figlio Marco, Cicerone gli spiega i suoi ideali morali e pedagogici, no? Sappiamo di che cosa tratta, i doveri. Inoltre ricordiamo le due opere di cui sono rimasti solo pochi frammenti, cioè la Consolazione, Consolatio. Questa è un'opera che Cicerone scrive in occasione della morte di sua figlia Tullia, la quale era molto affezionato, ed è una situazione drammatica che si crea per lui, e Hortensius, che è un'esortazione a studiare la filosofia. E poi citiamo anche i titoli delle opere andate perdute di Cicerone: La Gloria, De Gloria, De Virtutibus, Le Virtù, e De Auguris, Gli Auguri, che sono quelli che fanno i vaticini. Ora, per completare questo quadro, noi dobbiamo citare anche i due dialoghi che sono più squisitamente di carattere politico, e che si intitolano La Repubblica, De Repubblica, e Le Leggi, De Legibus. Dovrebbero ricordarvi Platone, no? Infatti, cioè, questi due dialoghi, omonimi a due dialoghi di Platone, no? Abbiamo studiato dialoghi di Platone, a suo tempo studieremo ancora, perché andiamo a verso un territorio dove Platone, la filosofia greca, tornerà in auge, quindi in questi due dialoghi, rifacendosi a Platone, Cicerone cerca di trattare, da un punto di vista filosofico, i problemi dello Stato e del diritto. A differenza di Platone, però, Cicerone non cerca di teorizzare uno Stato ideale, come fa Platone. Lui non si stacca mai dalla storia e dalla realtà dello Stato romano, anche se Platone non è staccato dalla storia. Guardate, le opere di Cicerone voi le trovate tutte in biblioteca. Quale di queste opere, basandovi sul titolo, vi piacerebbe sfogliare, leggerne qualche pagina? Per rispondere a questa domanda basta una riga, scrivetela per esercizio, e poi fatelo questo esercizio. Guardate, i dialoghi di Cicerone, naturalmente, hanno suscitato dibattito a livello intellettuale. Ora, io qui non ho voluto fare un elenco ulteriore, perché già c'è un elenco delle opere di Cicerone, su opere che sono sorte a commento. Per esempio, guardate, qui avrei potuto aggiungere, ma ve lo dico a voce, anche perché ho in mano il testo, voi tutti ricorderete Norberto Bobbio, il filosofo torinese che è morto qualche anno fa, che ha scritto opere importanti, che è stato un significativo maestro di pensiero del Novecento. Ebbene, Bobbio, tra le ultime opere che ha scritto, c'è quest'opera che si intitola De Senectute, naturalmente, che e altri scritti autobiografici. C'è un'opera autobiografica di Bobbio diventato vecchio, e ironizza con l'opera di Cicerone, dicendo: Cicerone ha conosciuto un grande vecchio che è Diodoto, che ha preso in casa con sé. Ricordate, abbiamo detto l'altra volta, il filosofo stoico che viveva poveramente, di cui Cicerone diventa amico e che lui assiste nella morte, che dà una grande prova, no? Cicerone esalta la vecchiaia. Bobbio invece ha qualche problema ad esaltare la vecchiaia, no? Che cosa c'è di meglio nel diventare così vecchi come sono io e nell'essere non più autosufficiente? Cioè, quindi è un discorso molto lucido, questo testo è molto importante. E quindi, però, naturalmente, anche Bobbio, è chiaro che la vecchiaia è il mondo della memoria, il mondo, Quindi alla fine anche Bobbio esalta tutto sommato la vecchiaia. Però non bisogna perdere delle occasioni, guardate che, e a questo proposito io voglio leggervi l'Incipit, che è una prefazione in cui comincia a me stesso, in cui Norberto Bobbio dà una mano all'alfabetizzazione o all'alfabetizzatore che vi angoscia perennemente col fatto che voi dovete scrivere 4 righe al giorno, 2 righe al giorno. Guardate che non è uno scherzo, io non lo dico questo per fare semplicemente una battuta, uno slogan, per usare uno slogan. Cioè io vorrei davvero che prendeste come è necessario fare l'abitudine a scrivere 1 riga, 2 righe, 4 righe tutti i giorni, non perché dovete vincere il premio Nobel per la metà, lo so che aspirate voi a diventare, tutti aspirano, perché la scrittura è qualcosa di magico, a diventare grandi scrittori, no, no, la scrittura serve quotidianamente per fare un esercizio che mette in movimento le azioni dell'apprendimento, questo serve, e noi dobbiamo cogliere le occasioni per scrivere 4 righe, per fare questo esercizio. Come tutti i giorni noi camminiamo, facciamo una buona colazione, facciamo altre cose utili che servono per vivere una vita sana, così dobbiamo leggere 4 pagine al giorno, non di più, perché poi dopo, e dobbiamo scrivere 4 righe al giorno, per esercizio, perché questo è fondamentale, per il nostro equilibrio mentale, se no poi finiamo per comunicare a slogan o peggio a gesti. Ormai abbiamo finito per comunicare a gesti anche sul piano della politica e se ne vedono le conseguenze. Sentite che cosa dice Bobbio, che meno male non vede che cosa succede, molte cose le legge prima. Ascoltate bene che cosa dice. Leggo nel diario italiano 1840-1841 di John Ruskin alla data 28 dicembre 1840. Scrive Ruskin: è una gran seccatura tenere un diario, ma anche una grande delizia averlo tenuto. Continua Bobbio: durante la mia vita ho sempre evitato questa seccatura, ma ora che sono vecchio, non posso godere della grande delizia di poterlo usare. Devo accontentarmi di una miriade di foglietti scritti nelle diverse occasioni, e poi andate avanti voi a leggere. Ricordiamo anche Miriam Maffay, che ha scritto un'opera interessante, Il pane nero, che in qualche modo viene dopo i libri che abbiamo scritto qui. Ando Pasqua Sangersolè, Scrivere a mezzanotte, con 4 parole, in cui avete raccontato anche voi, i vostri compagni di allora, voi continuate a scrivere, comunque la biblioteca itinerante si arricchisce di testi. Scrivere 4 righe di autobiografia è importante. Ora, un'analisi dettagliata delle opere filosofiche di Cicerone noi non la possiamo fare, ma una ricognizione su quella che sono i punti fondamentali del suo pensiero noi la dobbiamo fare. Come si articola il pensiero filosofico di Cicerone? Guardate sul punto 4 del repertorio. Cicerone è il primo pensatore che ritiene opportuno fondare un metodo di studio basato sulla filosofia a Roma. Ora, Cicerone attribuisce alla filosofia, come nel carattere romano, una funzione concreta, cioè in perfetta coerenza con la sua attività di uomo politico, di esperto del diritto, di cultore del pensiero greco elaborato dalle scuole dell'ellenismo. La filosofia ciceroniana si presenta quindi come una sintesi del pensiero filosofico di stampo ellenistico elaborata con un intento eminentemente pratico, cioè studiare la filosofia serve per cambiare stile di vita in senso etico, cioè per diventare delle persone che vivono la vita facendo coerentemente una scelta morale in favore del bene quotidianamente. Ora, per Cicerone fare filosofia è un lavoro di cernita del vero dal falso, catalogando i principali temi trattati dalla filosofia greca per preparare un piano di studio, cioè il catalogo delle competenze etiche utile per imparare ad affrontare in coerenza con i valori morali riconosciuti la vita privata e quella pubblica. Cicerone quindi, nella sua concezione eclettica, non si limita a riunire i più svariati concetti e temi appresi dal pensiero ellenistico, ma cerca di coordinarli in unità didattiche, cioè secondo una visione organica e completa dell'educazione della persona, funzionale ai bisogni del suo tempo e dello spazio in cui vive. Se voi leggete i titoli delle sue opere, vedete che si occupa proprio, no, di tutti questi temi, no, che riguardano poi le scelte quotidiane che la persona deve fare. Cicerone si mostra particolarmente interessato a studiare il pensiero dell'Accademia di impronta platonica e il pensiero degli stoici. Cicerone pensa, per quanto riguarda la fisica, in linea con il pensiero dell'Accademia, che i sensi non offrono mai una conoscenza perfetta, ma piuttosto una verosimiglianza della realtà. Siamo piuttosto imperfetti e limitati, quindi dobbiamo studiare di più. Cicerone attribuisce particolare importanza all'idea socratica del «nosce te ipsum», «conosci te stesso», che trova nei dialoghi di Platone, che probabilmente studia, e considerando la conoscenza dell'animo umano, dell'interiorità, della coscienza, come base e fulcro per la conoscenza delle altre cose. Cioè, per raggiungere la perfetta conoscenza di noi stessi, pensa Cicerone, si richiede soprattutto il possesso della sapienza, ritenuta educatrice perfetta del nostro animo. Ora, del pensiero stoico, Cicerone fa proprie in particolare le dottrine sul disprezzo della morte e sulla tolleranza del dolore fisico, che non è da considerarsi il peggiore dei mali. Il male peggiore è quello morale, quello dell'agire per danneggiare il mio simile. Quindi dice, quando vi sentite addosso dei dolori, dice Cicerone, prendete un farmaco, che è quello di dire a voi stessi: oggi ho fatto qualche cosa di bene, ho danneggiato il mio pronò. Allora, se voi avete fatto questo, sarete sicuramente meglio, potrete anche affrontare i dolori fisici. Ora, noi forse ci fa un po' sorridere questo, perché noi abbiamo tanti farmaci a disposizione e forse ne abusiamo, però è anche vero che spesso si riflette invece su questo fatto, no? Di quanto sia importante poi la condizione psicologica nel combattere il male, nel combattere il dolore. Cioè, il benessere materiale, secondo Cicerone, non deve essere disprezzato, ma deve essere valutato nella sua giusta misura, in quanto e per quanto ci può essere utile, e i beni materiali vanno socializzati. Una persona è virtuosa quando è capace di ridistribuire con oculatezza, perché non è previdente colui che tende ad arricchirsi in modo sproporzionato rispetto ai bisogni della società in cui vive. Sono esemplari le pagine in cui Cicerone scrive che più ricchi si è, meno liberi si è, perché abbiamo bisogno della scorta, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di quell'altro, per cui noi non viviamo più la vita, no, ma noi viviamo una vita sovrasegmentale. Ora, in campo teologico, Cicerone non ammette l'esistenza degli dèi ed è fortemente critico nei confronti delle religioni basate sulle superstizioni. Pensa però ad un essere soprannaturale, in senso cosmologico, come fosse il fattore e il governatore del mondo, ma non ammette l'intervento di questo essere superiore nella storia. Ecco, qui si dissocia dalla filosofia stoica, perché questo non potrebbe mantenere integra la libertà umana. Qui la pensa come Aristotele, no? Se c'è Dio si disinteressa completamente di noi, perché siamo, c'è una diversità assoluta, no? di sostanza tra il divino e l'umano. Cicerone considera la persona composta di anima e di corpo, quindi in perfetto stile orfico-dionisiaco. L'anima, quindi secondo la concezione orfico-dionisiaca, la considera di origine divina e quindi immortale, e quindi sottoposta a un castigo o un premio dopo la morte, mentre il corpo è corruttibile e mortale. Ora, secondo Cicerone, la persona deve educarsi seguendo un continuo percorso di studio per imparare a non lasciarsi vincere dalle passioni, e deve imparare a subordinare i propri istinti alla ragione. Ora, un campo di studio molto importante, secondo Cicerone, è quello che rende competente la persona sulle leggi naturali. Infatti, la legge della natura, scritta con la N maiuscola, è una specie di ragione intima che suggerisce alla persona quello che deve o non deve compiere. Questa legge ha un'origine divina, e pertanto il diritto, il latino ius iuris, che ci viene imposto, non è un arbitrio o un'opinione, ma ha le sue origini nella nostra stessa natura. Ora, la persona deve educarsi anche a sentire l'impegno di consolare gli afflitti, ad allontanare la tristezza, ad esorcizzare la paura, a distillare, così dice Cicerone, a distillare il desiderio e a moderare la gioia. Guardate, riflettiamo su queste espressioni. Su queste espressioni hanno riflettuto con grande determinazione i padri della Chiesa. Prima di tutto Gerolamo, non l'avevamo ancora citato questa sera, Gerolamo, il quale sapete che cosa scrive Gerolamo. Prima di tutto sono ciceroniano, poi sono cristiano, dice Gerolamo. E ecco che cosa significa, perché è chiaro che Cicerone fa delle affermazioni che sono delle affermazioni che sembrano tratte da dalla catechesi, no? Per mettere in pratica le virtù cristiane, l'impegno di consolare gli afflitti, e quindi allontanare la tristezza, esorcizzare la paura, distillare il desiderio, vuol dire desiderare bene, moderare la gioia. Ora, quale parola vi viene in mente davanti a queste espressioni, all'espressione consolare gli afflitti? Beh, scegliete una parola, che quella che vi viene davanti all'espressione allontanare la tristezza, davanti all'espressione esorcizzare la paura, e davanti all'espressione distillare il desiderio, e davanti all'espressione moderare la gioia. Beh, guardate, bastano 5 parole, 4 righe in proposito, per eseguire questo esercizio sul pensiero eclettico di Cicerone. Bisogna pensarci un po', pensateci seguendo la vostra esperienza quotidiana, no? Scrivetele queste 5 parole. Deve essere un esercizio legato all'immediatezza delle nostre esperienze. La filosofia ciceroniana si presenta quindi come una sintesi del pensiero filosofico ellenistico, elaborata con un intento eminentemente pratico. Studiare la filosofia serve per cambiare stile di vita, in senso etico, e questa filosofia nell'età di mezzo ha avuto un nome, gli è stato dato un nome, il nome di umanesimo eclettico. E se ne parlerà per tutto il Medioevo, ma lo studieremo, e quindi faremo riferimento a Cicerone. Per ora stiamo lavorando in modo propedeutico per far sì che la nostra sia una testa ben fatta, e quando arriveremo a rimettere in gioco questi concetti avremo già fatto un po', creato delle forme funzionali all'apprendimento. Ora, per concludere questo excursus sul pensiero eclettico di Cicerone, leggiamo questo breve brano dal De Officiis, I Doveri. In quest'opera, che abbiamo incontrato più volte durante questo viaggio, Cicerone, rivolgendosi al figlio Marco, gli spiega i suoi ideali morali e pedagogici. Leggiamo dal De Officiis.
i doveri, dalla legge si genera il dovere che guida le nostre azioni pubbliche e private. I principali doveri sono la prudenza, che vuole comprendere il vero senso del disperdersi in dannose speculazioni. La giustizia, che ci sprona a mantenere gli impegni presi e che, oltre a proibirci di fare il male ai nostri simili, ci indirizza ad amare la patria, la famiglia, gli stranieri, gli schiavi e anche coloro che si sono macchiati di qualche colpa. Il coraggio, che ci rende dominatori delle passioni e forti d'animo. Il decoro, che misura i nostri atti, parole e modi, ingiungendoci il rispetto verso i deboli, verso i vecchi, verso le persone sagge. Allorché, o Marco, hai adempiuto a questi doveri, senti di aver raggiunto un certo benessere e una sorta di felicità e di esserti meritato la stima e l'onore altrui. Bisognerebbe insegnare a leggere a Umberto, che queste cose le insegna a memoria altrota, no? E anche ci c'è, invece di fare impianti, anche Cicerone è stato capace di tessere una ragnatela, abbiamo detto. Cicerone ha tessuto una rete culturale, ha costruito una trama intellettuale, soprattutto con le sue opere di filosofia. Cicerone è il primo grande tessitore della trama del pensiero della filosofia romana. Ma c'è modo e modo di intrecciare una rete. Lo scrittore Ramon Ribeiro interpreta la metafora ciceroniana del ragno insidioso attualizzandola, vedete, conservando nel senso drammatico. Quindi leggiamo, per concludere, la seconda parte del suo racconto intitolato La ragnatela. Sì, non c'è altro da fare, gli aveva detto Justa quando Maria le confidò che il signorino Raoul aveva minacciato di entrare di notte nella sua stanza. Accusalo alla madre. Donna Gertrudis ricevette la notizia impassibile. Sembrava abituata a questo tipo di lamentele. Torna a lavorare, me ne occupo io. Qualcosa dovete dirgli, perché il signorino Raoul la ignorò per una settimana. Nemmeno mi guardava, ricordò Maria. Mi passava accanto fischiettando come se fossi un mobile. Alla porta si udirono alcuni rapidi colpi. Maria ebbe un soprassalto. Un'altra volta? Era già Felipe Santos? Senza muoversi chiese timidamente. Chi è? Per tutta risposta si sentirono altri colpi. Poi la voce esclamò. Tomas, ci sei? Maria si avvicinò e accostò l'orecchio. Apri, Tomas. Qui non c'è nessun Tomas. E tu chi sei? Sto aspettando Felipe Santos. Va bene, allora se viene Tomas, digli che è venuto Romualdo a invitarlo a una festa. I passi si allontanarono. Era un piccolo incidente, ma Maria si sentì inquieta, come se la sicurezza del suo rifugio fosse ormai violata. Desiderava ardentemente che arrivasse il suo protettore. Voleva chiedergli chi era quel Tomas e perché venivano estranei a bussare alla porta. Le pareti della stanza le parevano rivestite di uno spaventoso pallore. L'eccitazione e la stanchezza la condussero a letto. Ebbe voglia di spegnere la luce, ma un oscuro istinto l'avvertì che era meglio restare con la luce accesa. Un'insicurezza infondata che nasceva da mille motivi secondari: il ragno, il bosco attraversato, il suono di una chitarra che arrivava da un appartamento lontano. La trapassò da parte a parte. Solo ora le parve di capire che quella che all'inizio le era sembrata libertà non era in fondo che uno spaventoso abbandono. In casa di donna Gertrudis perlomeno si sentiva in compagnia. Come vanno le cose? Le chiese qualche tempo dopo Justa. Ieri ha ricominciato, rispose Maria. Mentre stendevo la biancheria ha tentato di abbracciarmi. Ho gridato e per poco non mi ha dato uno schiaffo. Il ragno cominciò a camminare di sghembo in direzione della lampadina. A volte si fermava e cambiava direzione. Sembrava tormentato da un gran dubbio. Allora parlerò con Felipe Santos, disse Justa. È stata la prima volta che l'ho sentito nominare, pensò Maria. È un amico che vive qui dietro, ha una panetteria ed è una brava persona, specificò Justa. Potrà trovarti lavoro. Questa sola promessa le rese la vita più allegra e le permise di sopportare con una certa noncuranza l'assedio del signorino Raoul. A volte si divertiva persino a scherzare con lui, a dargli qualche speranza, con la sicurezza che, non mantenendola, si sarebbe preso una rivincita degna dei rischi che correva. «Così mi piace, quando ridi», diceva Raoul, «vedrai che con me non perderai tempo». E lei, con qualche timida promessa, nel cui fondo c'era un calcolo raffinatissimo, lo manteneva a distanza mentre si avvicinava la data della partenza. «Ho già parlato con Felipe», disse un pomeriggio Justa. «Dice che può aiutarti e dice anche di conoscerti». «Forse mi avrà vista passare quando andavo dal salumiere», pensò Maria. «Che strano che non l'abbia notato». «E fino a quando devo aspettare?» «Le riproverò un giorno, Raoul. Ieri sono stato in giardino fino alle 11 e tu niente. Venerdì notte», gli assicurò Maria. «Glielo prometto davvero, stavolta mantengo». Justa gli aveva detto la mattina: «Tutto risolto. Felipe dice che può trovarti lavoro. Giovedì sera vattene con la tua roba senza dir niente a donna Gertrudis. Lui ha una stanza libera a Jesus Maria, dove puoi stare finché ti avviserà». Il giovedì sera fece un fagotto della roba e mentre tutti dormivano uscì dalla porta di servizio. Justa l'aspettava per accompagnarla. Presero un taxi. «Felipe mi ha dato 10 soles per la macchina. Tornerò in autobus per risparmiare». Lei non rispose. L'avventura la frastornava. Nel lasciare il suo quartiere le sembrò che i brutti giorni fossero sepolti per sempre, che una vita spensierata, senza obblighi, commissioni, lava e scopa quotidiani nella bianca cucina, le si schiudesse. Attraversò un bosco, un viale con grandi alberi, case uniformi e sordide, per arrivare in quella stanzetta dove per la prima volta aveva scoperto l'intimità. Ma il suo ottimismo in pochi secondi era sfumato. Qualcosa nel profondo stava accadendole, pieni spostamenti di immagini, lento gioco dei sospetti, un acuto malessere la costrinse a sedersi sulla sponda del letto e a spiare gli oggetti che la circondavano, come se le serbassero qualche maligna sorpresa. Acuendo la vista scoprì che il ragno aveva tessuto una ragnatela, enorme e bella, come un ricamo. L'attesa soprattutto le creava un'inquietudine crescente. Cercò per un attimo di rifugiarsi in qualche ricordo gradevole, di setacciare tutto il suo passato per trovare un punto di appoggio. Pensò con slancio ai giorni di Nazca, a suo padre che non aveva mai conosciuto, a sua madre che la mandava al mercato a vendere il pesce, al suo viaggio a Lima sul retro di un camion, al negro Giulio, alla casa di donna Gertrudis, alla ciola Justa che camminava sculettando, a quel Felipe Santos che non arrivava mai. Quest'unico pensiero resistette, come stanco dell'infruttuosa ricerca. Era l'unico che poteva offrirle rifugio in quella città estranea, con le strade che, sotto il cielo tinto di rosso e di azzurro, si intersecavano come una gigantesca ragnatela. Bussarono alla porta per la terza volta e ora Maria ebbe la certezza che si trattava del suo protettore. Davanti allo specchio si ravviò frettolosamente i capelli e corse verso il lucchetto. Nella penombra del calejon apparve un uomo che la guardava senza aprire bocca. Maria indietreggiò di qualche passo. «Sono Felipe Santos», disse finalmente l'uomo che, entrando nella stanza, chiuse la porta col lucchetto. Maria poté osservarne la faccia di cinquantenne e le pupille ostinatamente fisse su di lei sotto le palpebre gonfie e cadenti. «Ti conosco», proseguì l'uomo avvicinandosi. «Ti vedevo passare quando andavi alla salumeria». E gli arrivò così addosso che sentì la respirazione affannosa aleggiarle sul viso. «Cosa vuole da me?» «Voglio aiutarti», rispose lui senza indietreggiare, strascicando le parole. «Da quando ti ho visto ho pensato di aiutarti. Sei ancora molto piccola. Voglio essere come un padre». «C'è sempre qualche papi, eh?» Maria non seppe che rispondere. Guardò in direzione della porta che aveva il lucchetto sprangato. Fuori c'era la città, con le sue luci rosse e azzurre. Se fosse uscita di lì, dove sarebbe andata? Iniusta ormai non aveva fiducia e doveva essere calata la nebbia. «Non vuoi che ti aiuti?» continuò Felipe. «Perché non vuoi? Sono una brava persona, una panetteria, te lo avrà detto Iniusta. Guarda, ti ho portato anche un regalo, una catenina con la medaglia. Vedi com'è bella? Ora te la metto così vedi come ti sta». Maria sollevò lentamente il mento senza opporre resistenza. C'era nel suo gesto una strana passività. Subito sentì sul collo il contatto di quella mano avvizzita. Allora si rese conto di colpo che il suo volo era finito e che quella catenina, più che un regalo, era un ceppo che la univa a un destino che non aveva mai cercato. Se Maria avesse letto il De Fato, il Fato, trattatello in cui Cicerone riflette sul rapporto tra il destino, ciò che non puoi prevedere, e il libero arbitrio, ciò che puoi programmare, bene, la sorte di Maria sarebbe stata diversa? Oppure avrebbe comunque dovuto subire e rassegnarsi alla sottomissione? Beh, quale dei due rani insidiosi era preferibile, il signorino Raoul o il protettore Felipe Santos? E avrebbe potuto Maria evitare di cadere nell'una o nell'altra ragnatela? È difficile rispondere. Visto che anche Cicerone, nonostante abbia riflettuto e scritto sul rapporto tra il destino e il libero arbitrio, alla fine deve, proprio come la Maria del racconto di Ribeiro, sollevare il mento senza opporre resistenza e offrire il collo al carnefice. Dobbiamo affermare che al degrado, soprattutto morale, ci si abitua velocemente, e a questo proposito dobbiamo ribadire che Cicerone va ricordato proprio perché con il suo comportamento e con le sue opere non si è mai adeguato a questa situazione e ha denunciato fino alla fine che quando si rompono gli argini si precipita verso un baratro senza fondo. Oggi le opere di Cicerone sono importanti per questo, perché è una persona che non si è mai adeguata, no, al progredire del degrado che avviene nell'impero, nell'ecumene, con la fine della Repubblica e la nascita, vedremo poi, di un'altra situazione. E Cicerone apre pubblicamente a Roma il dibattito filosofico, mentre negli stessi anni un altro personaggio, in solitudine e in isolamento, Cicerone è un uomo pubblico, quest'altro personaggio invece, in solitudine e in isolamento, rielabora con profonda riflessione personale e originale partecipazione le dottrine del filosofo greco Epicuro, vissuto ad Atene tra il 341 e il 271 avanti Cristo. Ma lo conoscete Epicuro? Durante il viaggio di 2 anni fa siamo stati ospiti, no, del giardino, così si chiama la scuola di Epicuro, no? Ricordate? Questo personaggio di cui Cicerone pubblica l'opera, perché Cicerone ha anche fatto l'editore, o perlomeno ha anche cercato di divulgare opere importanti, è uno dei più grandi poeti di tutti i tempi e traspone le idee del pensiero epicureo con grandiose immagini poetiche in cui la natura, con la N maiuscola, diventa la protagonista di un maestoso dramma. Il più grande dramma sulla natura che sia mai stato scritto. Chi è questo personaggio? Guardate, la vita di questa persona è avvolta nel mistero e quindi è bene non nominarla prima del tempo, altrimenti si nasconderebbe o non si presenterebbe all'appuntamento la prossima settimana. E quindi adesso non nominiamolo, visto che lo vogliamo incontrare, invece lo vogliamo conoscere. E per conoscere questo personaggio, quindi, per capire l'essenza della sua opera, ora vedremo una serie di personaggi importanti, di qui alla fine del nostro viaggio, importanti nella storia della cultura universale, e bisogna seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale funzionale è un bene comune, come la natura, scritta con la N maiuscola, l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, quindi accorrete numerose e numerosi, pensando che se vogliamo andare veloci forse è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano è bene andare tutti insieme. Attenzione, il viaggio continua e comincia la sua parabola discendente. Accorrete la prossima settimana, perché poi dopo dovremo fare un'altra pausa, perché ci sarà il 25 aprile, il 1 maggio, e quindi ci saremo, ci saranno le scuole, saranno
buonanotte.